Icellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
Amici radioascoltatori, ben ritrovati da Roberta Barbi. Apriamo questa puntata dei Cellanti con le immagini delle esequie di Papa Francesco che si sono svolte ieri mattina nella Basilica di San Pietro, ancora negli occhi. Se n'è andato il Papa degli ultimi, che non ha mai mancato di riservare una carezza ai detenuti, chiedendosi sempre quando li incontrava perché loro e non io. Se lo è chiesto anche in questo ultimo Giovedì Santo, in cui, pur impossibilitato dalle sue condizioni di salute a svolgere il rito della lavanda dei piedi, ha voluto essere tra loro, incontrando per una mezz'ora una settantina di ristretti di diverse nazionalità della casa circondariale romana di Regina Coeli. Un incontro e una benedizione, quel suo voglio essere vicino a voi che oggi suona come un commiato ai detenuti di tutto il mondo, quelli che in questi 12 anni ha visitato in molte occasioni, ma anche quelli che non ha incontrato mai. Lunedì dell'Angelo, 21 aprile scorso, Papa Francesco è tornato alla casa del Padre e dalla lunga diretta di quella giornata vi riproponiamo il ricordo del Santo Padre nelle parole commosse di Don Raffaele Grimaldi, ispettore generale dei Cappellani d'Italia, intervistato dai colleghi Marco Guerra e Michele Raviar poco dopo aver appreso la notizia.
Veramente stamattina un po' ha colto tutti la notizia di Papa Francesco, dopo averlo visto ieri in piazza con il saluto, con la benedizione Urbi et Orbi. Possiamo dire che profeticamente ha voluto salutare nel giorno di Pasqua tutta la Chiesa. Chiaramente per me, che sono ispettore generale dei Cappellani, unitamente a tutti i cappellani, volontari, l'amministrazione penitenziaria, Papa Francesco è una grande perdita, proprio perché attraverso la sua figura, le sue parole, i suoi gesti, il carcere è stato messo molto in evidenza nella società, davanti a tante comunità. Basta vedere l'ultima visita che ha voluto fare a Regina Coeli, era quasi un dire: io vado via, vi saluto perché non potevo non venire da voi nel Giovedì Santo.
Quello che colpisce del rapporto di Papa Francesco con i detenuti è l'affetto che loro hanno sempre dimostrato. Proprio giovedì scorso alla Regina Coeli veniva chiamato come un amico, si rivolgevano a lui in dialetto. Ecco, chi era il Papa per i detenuti?
Per i detenuti era un padre, un vero padre che abbracciava sempre i suoi figli, anche quei figli che sbagliavano. Quindi nel Papa, che soprattutto rappresentava tutta la Chiesa, loro hanno visto veramente il gesto della misericordia di Dio, di un Dio che non giudica, di un Dio che veramente accoglie tutti, e attraverso la figura del Papa veramente hanno ripreso forza per dire: ecco, se la Chiesa è con noi, se la Chiesa non ci giudica, se la Chiesa ci tende la mano, allora dobbiamo mettercela anche noi tutta per riuscire a superare queste prove, soprattutto per il nostro recupero. Quindi Papa Francesco veramente ha parlato sempre ai detenuti, soprattutto chiedendo loro di rialzarsi, di non restare schiacciati dal peso del loro male. In queste parole Papa Francesco veramente è stato molto vicino ai detenuti, perché lui non giudicava, non puntava il dito, non li vedeva come i marchiati della vita, ma li vedevo come persone fragili che hanno bisogno di essere aiutati, accolti e reinserite nella società.
Nella bolla di indizione del Giubileo, il Pontefice ha chiesto ai governi di prevedere che durante l'anno santo ci siano forme di amnistia o condoni di pena per i detenuti. Quindi il Papa non ha parlato solo al cuore dei carcerati, al loro riscatto, ma ha parlato anche ai governanti. Questa pastorale carceraria è stato un punto fondamentale del Magistero di Francesco. Come è stata letta da chi vive le carceri ogni giorno, anche l'apertura della Porta Santa in un carcere? Che segnali sono stati anche le richieste ai governi?
Il Papa non si è mai arreso nel chiedere soprattutto ai governi anche un'attenzione particolare ai detenuti, soprattutto anche in quest'anno santo. Chiaramente il Papa semina, il Papa provoca le coscienze, poi dall'altro lato ci deve essere la risposta umana e una risposta di grande solidarietà. Il Papa lancia l'appello e poi lascia grande libertà alle persone di agire. Però nel frattempo questa sua parola forte, questo suo messaggio indirizzato anche ai governi affinché ci sia una maggiore attenzione verso i detenuti, ecco, certamente scava le coscienze. E poi la Porta Santa che lui ha voluto aprire a Rebibbia è stato veramente un gesto profetico, perché la prima volta che una porta si apre anche in un carcere, e il Papa l'ha chiamato un'altra basilica dove lui ha aperto la Porta Santa. E proprio in quel luogo lui ha parlato di speranza, ha parlato di attenzione ai reclusi, di non abbandonare abbandonarli, fa parte un po' della pastorale della Chiesa. Papa Francesco, attraverso i suoi gesti, non ha fatto mai mancare un giovedì santo dove lui è andato dai detenuti a lavare i piedi con umiltà, facendoci capire che la Chiesa, come diceva Don Tonino Bella, è la Chiesa del grembiule, è la Chiesa che deve servire.
Per i cappellani delle carceri italiane è stato un incoraggiamento questo magistero. Ricordiamo le grandissime difficoltà che ci sono nelle carceri italiane, il sovraffollamento, i piani di recupero che non sempre vengono implementati. Questo magistero cosa ha significato in questo quadro di difficoltà?
Papa Francesco non poteva risolvere tante situazioni proprio perché non era il suo compito, però il suo compito era quello di infondere speranza, soprattutto anche quando in tutti gli istituti tanti suicidi ci sono stati. Soprattutto in questi momenti Papa Francesco con la sua parola, con il suo magistero, incoraggiava anche noi cappellani. Quante volte noi lo abbiamo incontrato nei diversi momenti in Vaticano, nelle nostre carceri, agli incontri con i detenuti. Noi siamo stati sempre ben accolta da Papa Francesco, perché sapeva bene come il nostro ministero era un ministero accanto agli ultimi, ma soprattutto un ministero di misericordia, e ci ha chiamato sempre ambasciatori di misericordia. La nostra missione non è molto facile, o per le resistenze o per la situazione che lei prima accennava del sovraffollamento, e allora noi ci siamo sentiti incoraggiati dalla pastorale del Papa e soprattutto dai suoi messaggi continui che ha mandato a noi, ma soprattutto ai reclusi. Porto dentro di me un'immagine di un padre affettuoso, un padre che ci accoglie, e anche a me mi ha incoraggiato in questo mio servizio nazionale. Ha detto: lavora, cerca di stare accanto a tutti perché hanno bisogno dell'aiuto e dell'incoraggiamento. E quindi anch'io sono stato incoraggiato un po' in questo mio servizio accanto da tutti gli operatori che vivono all'interno dei nostri istituti penitenziari.
E voltiamo pagina. In occasione del Giubileo degli Adolescenti che si celebra oggi, affrontiamo il tema dei detenuti più giovani, quelli cioè che vivono negli istituti di pena minorili, 17 in tutta Italia, che da un po' di tempo soffrono degli stessi problemi di quelli degli adulti, come ad esempio il sovraffollamento, indice del fatto che l'età in cui si compie il primo reato si abbassa inesorabilmente. Per far fronte a queste problematiche, il Ministero della Giustizia e il Dipartimento della Giustizia Minorile un po' di tempo fa hanno dato il via libera a Bologna al trasferimento di 21 giovani detenuti, su 47 che ne ospita l'IPM della città, che ha una capienza di 40, detenuti tra i più grandi, cioè d'età compresa tra i 18 e i 25 anni, nella casa circondariale della Dozza. Una decisione non facile da comprendere, visto l'indice di sovraffollamento della Dozza tra i peggiori a livello nazionale, che ha suscitato molte polemiche. Don Domenico Cambareri, cappellano dell'IPM di Bologna, ai nostri microfoni fa il punto su questa vicenda.
Ragazzi sono stati trasferiti, è iniziata questa nuova esperienza. La situazione è davvero complessa sia per i ragazzi sia per il personale.
Lei, in vista del trasferimento, aveva anche organizzato una raccolta di coperte, lenzuoli e altri beni di prima necessità. Perché? Qual è la differenza fra le due strutture?
Con l'arcivescovo abbiamo scelto questa linea. Da un lato, ricordare all'opinione pubblica che è dovere dell'istituzione provvedere ai bisogni primari dei detenuti. D'altra parte, per esperienza, conoscendo le lungaggini con cui le istituzioni provvedono, abbiamo deciso di lanciare una raccolta beni perché sul corpo dei ragazzi non si facessero delle battaglie ideologiche.
Anche se il trasferimento dovrebbe essere temporaneo, come assicurato dalle autorità, tra le criticità di questa decisione c'è il fatto che si sono interrotti i percorsi trattamentali per i detenuti che, data la giovane età, vengono anche considerati più recuperabili. In questo modo non si tradisce anche il mandato costituzionale?
Le statistiche parlano chiaro. Gli istituti penali per i minorenni che funzionano sono quelli con pochi ragazzi e con forti investimenti educativi. Creare un polo bolognese con ad oggi 73 ragazzi va su tutt'altra direzione, su una direzione carcerocentrica. Il grande aumento dei ragazzi detenuti non è seguito un altrettanto investimento sul piani trattamentali. Questi ragazzi sono stati per lo più strappati a tutti i loro percorsi, e noi sappiamo che se c'è una speranza che dobbiamo custodire e promuovere è soltanto la relazione, che loro riescano lì ad agganciare adulti credibili, perché sappiamo che se sono lì fondamentalmente è per due grandi questioni generative, che sono la povertà e la latitanza degli adulti. Se si parla di giubileo degli adolescenti, ricordiamocelo spesso, i problemi degli adolescenti nascono dalla nostra latitanza.
Giovani adulti in carcere con persone più grandi, ovviamente in un contesto anche loro di devianza, qual è il rischio principale? Che diventi una scuola di criminalità?
Sì, è proprio così, l'ho potuto appurare, io stesso potrei diventare un grande criminale, dopo aver ascoltato tantissime storie ed esperienze. I ragazzi li si vuole tenere lontani dai contesti adulti proprio perché non siano quelli gli adulti di riferimento. E i ragazzi, una volta usciti dal carcere, perché questo non se ne parla mai, ma non ci sono percorsi post-carcerari, se non si sono create le condizioni per una relazione pulita all'interno del DPM che possa sopravvivere al passaggio esterno, dopo spesso sono quei modelli criminali o comunque devianti che si impongono e sono purtroppo, come dire, più rassicuranti.
Il cappellano, soprattutto nei minorili, diventa, oltre una figura di riferimento, un po' un padre per questi ragazzi, molti dei quali, lo ricordiamo, sono stranieri non accompagnati, con storie di dolore alle spalle e un presente segnato dalle dipendenze. Quali impressioni, paure e sentimenti ha raccolto dai suoi ragazzi prima di questo trasferimento e come si è organizzato per non perdere il contatto con loro?
Con dei numeri minori riuscivo a assicurare una presenza ben più significativa. Mi sto organizzando per dare l'idea che anche la Chiesa non si ritira e questi ragazzi richiedono, cercano il tuo coinvolgimento, la tua attenzione, la tua presenza. Questo per un educatore, tanto più per un prete, è molto bello e anche molto gratificante. La cosa che mi ha colpito rispetto a questa vicenda è che non mi aspettavo e ho visto la rassegnazione dei ragazzi. Non li ho visti neanche arrabbiati e mi ha preoccupato. Vuol dire che sono disposti anche a negoziare sui loro diritti primari.
Come non aspettarsi nulla, no? Nemmeno dagli adulti, appunto.
Esatto. L'ennesimo tradimento, vissuta come la conferma che in fondo noi non crediamo in loro, diffidiamo di loro, peggio, abbiamo paura di loro.
E in questi giorni ricorre anche il giubileo delle persone con disabilità, un tema scomodo, soprattutto se abbinato al tema carcere. I disabili che si trovano a dover scontare una condanna in un istituto di pena, infatti, è come se fossero in prigione due volte. Al dottor Sandro Libianchi, presidente di Conosci, il Coordinamento Nazionale per la Salute nelle Carceri, già dirigente medico nell'istituto Romano di Rebibbia, specialista in medicina interna, endocrinologia e patologia da dipendenza, abbiamo chiesto cosa prevede l'ordinamento penitenziario italiano in merito alla detenzione delle persone con disabilità. Ascoltiamolo.
Sicuramente è un tema grosso perché parte addirittura dalla possibile non imputabilità stessa del soggetto, che quindi sarebbe sottoposto a neanche una scarcerazione, ma neanche entrare in carcere se questa disabilità fosse riconosciuta addirittura in sede processuale, che comunque è a sua volta legata a una valutazione proprio concreta del singolo caso.
La disabilità dunque, come ogni grave motivo di salute, ci diceva, può essere anche alla base della scarcerazione oppure proprio della non carcerazione. È davvero così?
Sì.
In Italia come funziona?
La scarcerazione è legata sempre a un giudizio che tiene conto del concreto caso, della gravità dell'infermità fisica o psichica, e deve considerare proprio oggettivamente la malattia in relazione alle condizioni anche di efficienza sanitaria del singolo istituto penitenziario, mentre invece se il Tribunale di Sorveglianza ritiene che all'interno dell'istituto non ci siano trattamenti efficaci rispetto a quella malattia o a quello stato patologico, allora può essere scarcerato. È abbastanza frequentata ultimamente la detenzione o gli arresti domiciliari.
Quali sono le disabilità che si riscontrano con più frequenza tra i detenuti negli istituti di pena italiani?
C'è un solo studio scientifico fatto con criteri ripetibili e scientifici che ci dà questo quadro, che è preso in considerazione 10 regioni d'Italia, 17.000 cartelle cliniche. Le malattie più frequenti sono sia di ordine psichico che di ordine fisico. Le disabilità più frequenti sono quelle motorie, visive, di tipo uditivo, del linguaggio. Addirittura pensiamo a quanto può essere difficile inquadrare clinicamente, soprattutto dal punto di vista psichico, una persona che non ha possesso linguistico italiano, difficoltà di tipo intellettivo, ma anche difficoltà masticatorie che pregiudicano una sana e corretta alimentazione. Le le protesi sono comunque a pagamento e questo impatta male con le risorse finanziarie.
Sappiamo che le persone con disabilità hanno bisogno di essere accudite in modo particolare, hanno bisogno dei cosiddetti caregiver. In carcere esistono queste figure, come funziona?
Esistono queste figure, ma diciamo che esistono proprio come denominazione, che sono i piantoni. Sono persone detenute che vengono assegnate all'assistenza di persone che non hanno una capacità di automantenersi e sono retribuite per il loro lavoro da parte dell'amministrazione penitenziaria. Naturalmente qui si devono fare i conti con le risorse. È un discorso che si impatta anche sul fatto che la formazione è inesistente da parte di queste persone che sono a turno. Qualche volta alcune ASL hanno fatto dei corsi di formazione, ma questi corsi devono impattare sul turnover. Un'altra difficoltà è l'approvvigionamento degli ausili, parlo di carrozzine, parlo di bastoni per la deambulazione. Una disabilità che non viene raramente considerata è la difficoltà legata all'obesità grave. L'ultima difficoltà è il superamento delle barriere architettoniche.
La Corte europea per i diritti dell'uomo si è più volte pronunciata contro l'Italia per violazione di diritti umani e per il trattamento in carcere delle persone disabili. Oggi si festeggia il Giubileo della Speranza, proprio dedicato a queste persone. Cosa possiamo desiderare nel breve e nel lungo termine?
La più importante di tutti è la creazione di percorsi di connessione diretta con il territorio, cioè il territorio deve venire in carcere, prendere in carico le persone per quando escono. Su questo, con la Fondazione Severino abbiamo un accordo proprio per un protocollo di operativo per il facilitare i percorsi. Da parte del Ministero della Giustizia noi chiediamo che possano essere evitati i trasferimenti che sono frequentissimi. Poi abbiamo bisogno di una garanzia di fisioterapia, cioè la fisioterapia per i disabili motori è un presidio sanitario essenziale, protocolli operativi condivisi e omogenei nel territorio nazionale.
In questa domenica ricorre anche il ricordo della Divina Misericordia voluto da San Giovanni Paolo II nel 1992 nella prima domenica dopo Pasqua, la cosiddetta Domenica in Albis. Il Giubileo dei Missionari della Misericordia è già stato celebrato il 28 marzo scorso ed è stato il quarto incontro per questi ministri da quando la loro figura è stata istituita durante l'anno santo straordinario del 2016, proprio dedicato alla misericordia. In occasione del loro giubileo, Papa Francesco, che era stato dimesso dal Gemelli da pochi giorni, aveva inviato loro un messaggio in cui li ha incoraggiati nel loro ministero di confessori, ringraziandoli per la loro costante testimonianza del volto paterno di Dio attraverso il loro servizio, invitandoli sempre a usare le due carezze del Signore, conversione e perdono. Tra i missionari della misericordia c'è anche Padre Giovanni Angelo Lodigiani, esperto di giustizia riparativa e coautore del primo manuale mai scritto in Italia su questo paradigma, che è stato nominato missionario della misericordia proprio recentemente da Papa Francesco prima che ci lasciasse. Ascoltiamo la sua testimonianza.
Essendo canonico penitenziere della cattedrale di Pavia, e Pavia è la città che ospita le reliquie di Sant'Agostino, il sottosegretario del dicastero delle evangelizzazione mi chiese se a Pavia c'era un missionario della misericordia vista la rilevanza per la città e la diocesi di Pavia. Innanzitutto un dono da accogliere, un esercizio di ministero da vivere e da sviluppare, offrendolo come possibilità per tutti i fedeli.
Misericordia e giustizia riparativa, le due parole chiave della sua vita, almeno in questo momento, cosa hanno in comune?
La giustizia riparativa fonda il suo senso profondo in un'azione eccedente, è risignificata come credente cristiano nella misericordia di Dio. Anche per coloro che non si definiscono credenti cristiani, ma che accedono ai programmi di giustizia riparativa, percepiscono che c'è un profilo di personalità trascendente che li supera, al quale fare appello proprio per poter ritornare ad una vita che abbia un significato, e il significato della vita poi lo scoprono proprio anche in un profilo etico, riconoscendo l'altro si muovono le dinamiche interne di impegno, di solidarietà.
Il compito di un missionario della misericordia è diffonderla nel mondo. Come fare? È possibile in un contesto come quello penale in cui si muove lei?
È possibile nella misura in cui facevo cenno riferimento prima, cercare di aiutare le persone a cogliere che nonostante abbiano commesso dei reati anche efferati, è possibile far scoprire che c'è un'eccedenza del bene, di un bene più grande rispetto al male che hanno compiuto. Far cogliere che il bene non è sullo stesso piano del male, è qualcosa di molto più ampio, di molto più profondo, che sono chiamati a scoprire in loro stessi.
La giustizia riparativa è molto vicina al perdono cristiano, che è innescato dalla misericordia. Alla misericordia Papa Francesco dedicò il Giubileo straordinario del 2016 e in quell'anno, in occasione del Giubileo dei carcerati, nell'omelia della messa, raccontò che quando entra in un carcere si chiede perché loro e non io. Questa riflessione poi ne ha messo in moto molte altre.
Che mi ritrovo molto in quell'esperienza, anche il sottoscritto quando entra in uno spazio di detenzione, di limitazione della libertà e ritorna poi alla quotidianità, è una domanda che ritorna anche in me, ecco. Lì hai modo di sentire proprio la fratellanza, perché parte da quella domanda, cioè parte dalla domanda proprio del riconoscere l'altro senza limitarlo al delitto che ha compiuto. Si incontrano persone che hanno ripreso in mano proprio la loro vita.
Dalla misericordia alla speranza, che è il filo conduttore dell'anno santo che stiamo vivendo oggi, sono istanze che vanno comunicate a chi vive in condizioni di privazione della libertà personale, ma in che modo?
Non è immediatamente facile, anche qui siamo davanti ad un cammino, comunicare la speranza a chi ha sul suo fascicolo di detenzione fino a pena mai, non è immediatamente facile, occorre proprio dare se stessi da un affinamento della capacità di ascolto dell'altro, ascoltando l'altro, ascoltando ciò che vive come dimensioni che chiudono a lui il profilo della speranza, partendo da quello si riprende la parola che ha detto magari il detenuto per aiutare a scoprire quella radicalità, presenza di bene, di eccedenza che c'è in loro. Quando loro poi scoprono che immediatamente possono essere di nuovo disponibili per la società, lì riparte la speranza.
E con la testimonianza di padre Giovanni Angelo Lodigiani si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che potete riascoltare questa puntata e tutte le precedenti collegandovi al sito www.vaticannews.va nella pagina dedicata ai Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.